dal mare Comics Festival.
Incontrare di persona Gianluca Costantini era un desiderio e un sogno che covavo da diverso tempo. Gianluca lo conosco da anni come autore e poi fa parte, e anch'io faccio parte, del mondiglio, come lo chiama Riccardo Zanini, che non c'è con noi questa sera, il direttore editoriale di Diavolo Edizioni, del mondiglio del fumetto. Cioè, solitamente, ovviamente ci si incontra nei festival, ci si incontra nelle rassegne, si partecipa agli eventi culturali che parlano di fumetto e si ha la fortuna di incontrare degli autori amici. Io non lo so perché, però la prima volta che ho visto Gianluca Costantini, per me da subito è stato un autore amico, è sempre stato un punto di riferimento. Posso dire grazie al Dal Mare Comics che mi ha permesso di realizzare questo sogno e di incontrarti finalmente per farti due o tre domande, ma in realtà per ascoltarti parlare, perché poi quello l'ho fatto diverse volte ed è sempre stato arricchente. E per chiederti, allora, innanzitutto ho appena scoperto che Gianluca Costantini è stato a Lecce diverse volte, io non lo sapevo, pensavo di averlo portato per la prima volta in Genova, ma in realtà no, ha fatto 4 anni fa un workshop esattamente in una di queste sale del museo, della Biblioteca Bernardini, e poi è stato anche ospite, questo non lo sapevo, delle officine culturali Ergot e di Simone Rollo, quindi che è lì al nostro bookshop e che segue dal bookshop il lavoro del festival. Gianluca, hai un percorso artistico focalizzato su un fumetto particolare, un modo di fare fumetti particolare, che è dare voce e sostegno con la tua opera a problematiche sociali, a vicende sociali e politiche di un'attualità a volte anche molto dolorosa. E io ho una domanda da farti: come fai a portare il peso di questa cosa? Come fai a portare il peso di tutti i volti a cui dai voce? Parto con la domanda più difficile, perché è la domanda più ricorrente dentro di me quando vedo un determinato modo di fare arte, di fare fumetto in questo caso, di fare letteratura, di fare cinema. Come si fa a portare il peso di questa cosa?
Beh, intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qua in questo fresco di Lecce, dopo tutti questi complimenti, ma non è proprio un peso, diciamo, anzi tutt'altro. Forse bisogna spiegare un po' da dove viene questo modo di lavorare per chi non mi conosce. Quindi io ho iniziato a disegnare fumetti circa 30 anni fa, facevo ancora l'Accademia di Belle Arti, ma iniziai a pubblicare, e per una decina di anni pubblicai fumetti, illustrazioni, facevo mostre d'arte, di opere che parlavano più che altro di me stesso, di un mondo onirico, di un mondo fantastico, di un mondo molto estetico. Poi dopo una decina di anni cominciai a sentirmi a disagio, andava tutto benissimo, pubblicavo, facevo tutto quello che bisognava. E cominciai a trovare un disagio di questo ambiente, perché avevo bisogno di uscire, perché sapete, i disegnatori stanno tutto il giorno a casa a disegnare seduti in un tavolo, e io invece avevo bisogno di stare un po' con gli altri, di fare le cose con gli altri. Quindi avevo bisogno di inventare un metodo per riuscire a entrare nella società, per disegnare per gli altri, però non riuscivo a trovare il modo. Un viaggio mi cambiò particolarmente nel 2001, mentre tutti erano al G8 di Genova, o G7, G8, G7, G7,
no, scusami, il G8 di Genova, era Firenze.
Ero a Sarajevo, ero stato inviato come artista alla Biennale del Mediterraneo, e Sarajevo usciva in quei mesi dalla una guerra che l'aveva ferita per tanti anni, e la città era completamente traforata dai proiettili, si girava per la strada con una mappa per non pestare le zone minate, e quindi fu quel momento che per la prima volta mi trovai in una zona di guerra, in una zona molto diversa da quella di provincia di dove vivo io, che era Venna, in Emilia Romagna, e lì cominciai a elaborare che io volevo fare cose per queste persone, cioè per spiegare quello che succedeva in questi casi, o per sostenere le persone che venivano colpite da un avvenimento simile. Mi vengono in aiuto altri disegnatori che conobbi in quegli anni, che stranamente stavano facendo cose simili un po' in tutto il mondo. C'era un Costantino un po' dappertutto, un anno fa ne c'era uno. Quindi Gio Sacco, un famoso disegnatore che conobbi in quegli anni, Alexander Zograf, che era un disegnatore serbo, Marjane Satrapi, che era un disegnatore iraniana, mi diedero delle linee un po' di effettivo, loro erano più vecchi di me. Quindi capii che potevo raccontare la realtà e il mondo attraverso il disegno, riuscire da quel mondo mio che avevo. E quindi iniziai a disegnare tanti avvenimenti, fare libri su storie del mondo, ma pian piano sempre più mi avvicinai agli individui singoli, alle persone che nella loro vita perdevano la libertà o di espressione o di movimento o scomparivano nel nulla. Iniziai a farlo e il web mi fu di grande aiuto, l'arrivo del web negli anni dopo il 96-97, ma nel 2004 quando arrivarono i social network e riuscii a entrare in contatto proprio personalmente con queste persone e lavorare insieme. Quindi questa corrispondenza e questa gratitudine che ho ricevuto poi dalle persone che io ho aiutato è talmente forte, è talmente drogante che non ho più potuto smettere di farlo. Quindi non è minimamente un peso per me, è un peso per loro, per quello che succede a loro, ma io dalla mia bolla tranquilla che è l'Italia posso mandare degli aiuti e parlare per chi non può parlare.
E proprio a questo proposito, uno dei volti e una delle persone a cui ha dato una voce forte e potente, soprattutto nell'ultimo periodo perché segue il lavoro di Gianluca Costantini, è Patrick Zaki. Credo che tutti noi conosciamo la vicenda di Patrick Zaki perché è stata veicolata dai media e dalla stampa abbondantemente, per fortuna, in Italia. Questa esperienza fino ad ora però ha avuto un lieto fine, dico fino ad ora perché effettivamente la vicenda è ancora in corso. Che emozione hai provato quando hai rivisto Patrick dopo il lavoro e il sostegno che gli hai dimostrato e che hai investito, il coinvolgimento personale che hai investito anche per raccontare la vicenda di Patrick, per raccontare Patrick, perché Patrick, ricordiamolo, è uno studente dell'Università di Bologna e quindi anche una persona molto vicina in qualche modo all'ambiente, al tuo ambiente professionale e di vita. Che esperienza è stata? Io credo effettivamente in quei giorni ho seguito molto da vicino queste dinamiche e anche l'incontro, e credo che le foto non... l'incontro a distanza, tra l'altro, credo che le foto non rendano effettivamente, non raccontino il coinvolgimento personale di un autore che vive un'esperienza del genere. Allora ti vorrei fare una domanda difficilissima, puoi tradurlo a parole qui per noi: che cosa hai provato in quel momento quando hai visto quel volto che tu hai disegnato, che hai fatto tu in quel processo creativo, che tornava a parlarti da persona libera?
Ma dopo 22 mesi di lavoro su Patrick Zaki, il giorno che è stato liberato e che nessuno si aspettava che sarebbe successo, è stato veramente una grande sorpresa. Eravamo tutti molto increduli. Dopo due giorni ci siamo visti su una chat, abbiamo parlato per la prima volta ed era veramente straniante vederlo, perché per me, ma anche per tutte le persone, lui era un disegno, non era vero, non si muoveva, era una persona dentro una prigione. Quindi in verità Patrick era vivo e era un corpo che parlava ed era anche molto in forma, nel senso che era veramente già pronto a fare delle cose, ritornare in campo. Poi tutti gli hanno detto che doveva stare tranquillo, che doveva dare una calmata, perché comunque non è ancora un uomo libero, deve stare ancora in attesa del processo, che è stato rimandato l'altro giorno, ancora fino a settembre. E quindi è stato emozionante, ma forse è stato ancora più emozionante quando alla prima presentazione di questo libro che abbiamo fatto su Patrick, a Bologna, lui è comparso veramente nello schermo dietro di noi e ha parlato col pubblico in diretta. E l'ho visto tutti che piangevano, tutta la, 200 persone in lacrime, perché Patrick è diventato proprio un simbolo di libertà per la città di Bologna, un'icona per chiedere la libertà di tutti gli altri anche. Quindi è diventato molto importante, nonostante fosse una persona sconosciuta a tutti, solo uno studente, non aveva fatto niente di particolare, non aveva, io non l'avevo mai visto in vita mia, io l'avevo semplicemente disegnato perché un attivista anonimo egiziano mi aveva chiesto di farlo il 7 febbraio, il giorno in cui mi aveva arrestato. Gli mandò delle foto, io feci questo disegno, aggiunsi solo il filo spinato attorno, come disegnavo tanti altri, perché disegno tutti i giorni persone come Patrick. Poi Patrick ha avuto qualcosa di incredibile per quanto riguarda l'Italia, perché c'è creato attorno a questa persona un movimento popolare che non si vedeva dalla forse guerra dell'Iraq degli anni 90 nelle piazze italiane. Da Bologna si è propagato come un virus in tutte le città, 150 città gli hanno dato la cittadinanza italiana, tutti gli studenti dell'Università di Bologna sono scesi in piazza per lui, e anche gli studenti delle altre città. Quindi è stato un movimento che ha attraversato dai centri sociali occupati ai sindaci delle città, tutti di qualsiasi schieramento politico hanno appoggiato la libertà di Patrick. Quindi questa è la cosa più importante che è successa con questo caso, che mi era già successo in altre nazioni, con altri casi, ma in Italia era da tanto che le persone non si muovevano così.
Per approfondire questa esperienza vi consiglio la lettura di Patrick Zaki, Una storia egiziana, realizzato da Gianluca Costantini insieme a Laura Caccon, che è una giornalista esperta di Egitto e non solo, ed è un libro che dà effettivamente una chiave di lettura inedita per chi conosce la storia. Ovviamente molte delle notizie di cronaca che vengono fruite attraverso i media hanno proprio dei tempi di fruizione dovuti al mezzo che impongono una rapidità, a volte anche una superficialità inconsapevole, nel senso che non vorremmo essere superficiali ma siamo portati ad esserlo perché effettivamente c'è un sovraccarico di informazioni, di notizie. Quello che ci permette di fare un libro è andare in profondità nelle questioni. E non solo un libro, quello che ci permette di fare una riflessione lenta sono le opere che necessitano lavoro, approfondimento di altri e che poi ci vengono donate, tra virgolette, attraverso il lavoro e la mediazione di artisti che raggiungono e che ci raggiungono in diverse forme. Una di queste forme è il libro. Non voglio assolutamente incensare il libro come unico mezzo in grado di permetterci di scendere in profondità, non è l'unico, a mio parere è uno dei più belli in assoluto, merita un primo posto nella classifica, sono tantissimi sicuramente, però scendere in profondità ogni tanto è necessario, è salvifico, perché altrimenti rischiamo di surfare veramente su tutto quello che ci succede, di vivere e di ascoltare e di recepire. E questo modo forse di macinare l'informazione genera effettivamente più dei fruitori spugna. Per rompere ogni tanto questa routine della fruizione spugna, leggere un buon approfondimento può essere sicuramente una chiave di accesso alle problematiche un po' più critica, che può permettere anche delle considerazioni critiche. Leggere il libro di Laura Caccone e Gianluca Costantini, il fumetto di Laura Caccone e Gianluca Costantini, ci permette di contestualizzare quello che è successo, la vicenda di Patrick, e ci permette di aggiungere dei tasselli che molto spesso mancano nel racconto quotidiano di quello che succede, e soprattutto ci permette di conoscere Patrick Zaki, ci viene presentato, perché per noi è diventato quasi un nome iconico nell'ultimo periodo, negli ultimi tempi, è il nome che ricordiamo, però effettivamente non abbiamo avuto tanto modo di scendere in profondità, di capire la persona che c'è dietro, abbiamo capito la vicenda. Invece questo libro ci regala veramente questa possibilità di approfondimento, ma quasi intimo, perché le vicende che vengono raccontate sono le vicende pubbliche, ma poi si dà ampio respiro e ampio spazio anche alla persona. E questa è una cosa che credo che contraddistingua un pochino proprio la tua espressione artistica. Gianluca Costantini lavora di sottrazione. Se voi vedete i lavori di Gianluca sembrano di una semplicità, e uso questa parola proprio perché ne ho massimo rispetto di questa parola e la uso con cognizione di causa, di una semplicità che riesce a togliere, ad eliminare qualsiasi orpello e a restituire la realtà in una chiave pulita, pura, assoluta. Io sono fan di questo modo di raccontare le storie, perché a volte c'è proprio bisogno, forse, no? Di togliere gli orpelli e di andare al sodo. E quindi chiedo a Gianluca, anche in questo caso, come sei arrivato a questa tua espressione artistica? Adesso tu hai uno stile fortemente che ti contraddistingue fortemente, tecnicamente, ma anche se vuoi proprio dal punto di vista artistico, ecco. È stata una scelta consapevole, ce l'avevi chiaro sin dall'inizio, o ci sei arrivato strada facendo e un po' le collaborazioni che hai incontrato sul tuo percorso ti hanno portato in questa direzione dell'essenzialità? Ha una ripercussione sulle vicende che hai vissuto, o è semplicemente una dichiarazione estetica che hai fatto a monte del tuo percorso, della tua carriera, e poi l'hai portata avanti?
Ma è una ricerca sul segno che va avanti con la ricerca del contenuto, quindi ogni libro, ogni azione, ogni performance, il disegno viene ripensato appositamente per quello che si deve raccontare. Quindi ho fatto un libro sulla Libia, è disegnato in una maniera, ho fatto un libro su Patrick, il disegno cambia. In qualsiasi situazione il libro cambia, il libro su Gramsci, che è sempre qui, è molto pittorico. Quindi proprio la ricerca, il disegno accompagna la parola e il contenuto. I fumetti sono questo, sono disegno e parola, sono indivisibili. Quindi questi libri come quello di Patrick Zacchi sono libri di giornalismo a fumetti. Questo vuol dire che oltre che Laura è una giornalista e ha fatto una ricerca da giornalista, forse un'intervista, andando nei luoghi, trovando le fonti giuste per raccontare la storia di Patrick, il disegno deve avere lo stesso supporto, che deve essere un disegno che racconta la realtà il più possibile vera. Quindi se si racconta l'Egitto, se si racconta il Cairo, deve essere quel Cairo, deve essere quelle strade, le persone devono essere vestite in quella maniera, si devono muovere in quella maniera. Quando leggete il libro di Patrick voi dovete capire come Patrick è cresciuto in questa città e come si muove in questa città. Per la prima volta lo vedete muoversi nel suo ambiente, nella sua casa, nella sua famiglia. Queste cose vanno ricostruite il più fedelmente possibile, perché qui si parla di persone che esistono veramente, che hanno poi letto loro stessi in questo libro. Quindi Patrick in carcere, Patrick giovane all'università, sono tutte ricostruzioni che sono state fatte grazie alla testimonianza di altre persone, suoi compagni dell'università, i suoi amici, i suoi familiari, o nella prigione di altre persone che sono state imprigionate nella stessa maniera di Patrick. Perché quando questo libro è stato realizzato, Patrick era in prigione, era incontattabile e non ha ancora tuttora raccontato a nessuno come si stava dentro una prigione egiziana. Ma ci sono altri che ci sono passati e sanno com'è questa prigione, anche le stesse celle. Se non sapete come è fatta una prigione egiziana per prigionieri politici, che oltre a Patrick Zacchi sono altre 60.000 persone, sono piccole celle dove le persone sono talmente tante che bisogna fare a turni per dormire, che se uno sta steso per terra gli altri stanno in piedi. Dove non ci sono letti, dove non ci sono mobili, dove ci sono un water, dove devi farla davanti a tutti gli altri. Questa cosa per pazienza che è andata avanti 22 mesi. Questo è per sempre le prigioni egiziane che ti devono portare o alla pazzia, o all'esaurimento, al suicidio, o qualsiasi altra attività terribile. Naturalmente a Patrick non poteva succedere nulla se non di sua volontà dentro al carcere, perché l'attenzione che noi gli davamo in Italia era troppo mediatica e troppo forte perché lui potesse sparire facilmente all'interno di un carcere. E soprattutto Patrick Zacchi non è nessuno in Egitto, è solo un ragazzo che ha scritto un post su Facebook che non è mai stato rivelato e neanche nessuno ha mai potuto leggere. Quindi poteva sparire facilmente, era uno dei tanti 60.000. Quindi questi sono libri utili per noi che conosciamo queste storie, utili per chi vive queste vicende in prima persona, perché gli serve per accudirli, e anche per, come ha detto Patrick ultimamente, perché abbiamo il disegno più famoso, è stato donato alla città di Bologna, alla collezione del museo della città, e lui durante l'incontro ha detto che è importante che questo disegno rimanga, perché questo disegno fa parte della storia, ma soprattutto racconta una storia che magari verrà dimenticata dalle persone che verranno dopo. Invece chi andrà al museo potrà comunque ricordare o conoscere ancora quella storia di Patrick. Non so se ti ho risposto.
Non c'è neanche la domanda che ti ho fatto, ti ho solo ascoltato, l'ho già dimenticata.
Lavori molto spesso e in grande lo hai fatto con Elettra Stambulis, che è un altro animo gentile che ho avuto il piacere di incontrare e di apprezzare professionalmente e personalmente. E come avete lavorato su Gramsci in coppia? Perché effettivamente anch'io con il mio compagno condivido un progetto professionale e personale, e ogni tanto non mi nascondo che il tentativo di interrompere una delle due collaborazioni è sempre lì che mi solletica e che mi dice: ma forse dovresti dedicarti ad altro. Faccio una domanda amena: com'è collaborare con Elettra?
Come avete nella fattispecie collaborato a Gramsci? E soprattutto, e questa è la vera domanda, la faccio a voce, questa è la vera domanda,
perché, e io vi ringrazio, perché avete scelto di raccontarci Gramsci in un fumetto, in un periodo in cui effettivamente, e è tuttora un periodo che continua, la figura di Gramsci probabilmente non è tanto raccontata?
Ma intanto ha passato la fase, non ha detto un particolare, che è Elettra Stambulis, mia moglie, quindi, però abbiamo iniziato a lavorare insieme prima di questa cosa che è successa tra di noi. Quindi da allora noi abbiamo sempre lavorato insieme come organizzatori di eventi, ma anche editori di libri e dei libri fatti insieme. Abbiamo iniziato per la prima volta prima di Gramsci con una biografia di un archeologo pittore turco, un libro che si chiama La maestratura di Istanbul, che riuscirà quest'anno in una nuova edizione.
Sempre per Beccogiallo?
No, per Mesogea.
Mesogea.
E poi Elettra per da un po' di anni voleva fare la biografia di Gramsci. Nessuno la voleva fare. Diciamo che nel 2008, 2009, 2010 le biografie erano ancora una cosa di nicchia e ce n'erano poche, non erano ancora, adesso ce ne sono migliaia forse.
Avete sdoganato un filone, possiamo proprio dirlo.
Quindi era una cosa molto interessante, perché non c'era un'altra biografia a fumetti di Gramsci nel mondo. Quindi le prime biografie a fumetti erano la prima biografia a fumetti di qualsiasi persona che non era mai stata raccontata da nessun altro a fumetti. E Beccogiallo a un certo punto ebbe un contatto con un gruppo teatrale di Milano che aveva fatto uno spettacolo su Gramsci e lo voleva far diventare un fumetto. E da lì incrociamo le competenze e raccontammo questo Gramsci, che in verità è il personaggio italiano più famoso nel mondo, più studiato nel mondo, in tutti i paesi del mondo. Tanto questa copertina è stata, questo disegno di copertina con Gramsci con i capelli fucsia è stato rubato in tutto il mondo, esistono perfino convegni in Iran su Gramsci dove c'è questo disegno, e quindi in tutti i paesi proprio si studia tantissimo l'università Gramsci, soprattutto negli Stati Uniti, nonostante sono famose per essere
anticramsciani, credo, anticomunisti in generale.
Ed è un libro che racconta attraverso un ragazzo dei giorni nostri dell'Università di Torino, racconta attraverso dei fantasmi nella sua stanzina da studente la vita di Gramsci. Quindi tutto qualcosa, perché ha fatto veramente tantissime cose, e poi dopo per un lungo periodo è stato dentro un carcere come tante persone di quegli anni. Quindi è un libro, è una biografia semplice, è un libro di tanti anni fa che non so neanche, non me lo ricordo neanche tanto bene.
Ma benissimo, va benissimo, perché gli autori creano, poi lasciano andare, ed è giusto così, e poi sono i lettori che si appropriano della vostra, di quello che avete realizzato. E io sono molto legata a questo Cena con Gramsci in realtà, perché è stata credo la prima cosa che ho letto tua, e proprio perché c'era questo tentativo di riavvicinare un personaggio storico che avevo conosciuto sempre e soltanto in forma saggistica, per quello che aveva scritto, per quello che aveva pubblicato. E quindi questo passaggio che mi ha concesso questo fumetto, perché il fumetto avvicina, cioè una caratteristica, credo, almeno adesso vi rimando e vi racconto quello che può essere il fumetto per me, la mia esperienza personale. Tendenzialmente il fumetto mi racconta degli aspetti a volte inediti, cioè mi dà uno spunto, qualcosa, anche su argomenti che ho letto e approfondito, ma il fumetto riesce a raccontarmeli sempre da un punto di vista diverso, e molto spesso diventa un punto di vista intimo, anche se la storia non è direttamente basata magari su un'intimità o su un tentativo espresso e manifesto dell'artista o del fumettista di raccontarla in quella chiave più intima. Però paradossalmente è una lettura che io associo sempre a questa capacità di entrare in contatto in una forma più vicina, più intima. Sarà perché c'è la presenza sicuramente delle immagini, dei disegni che non sono immagini e che quindi in qualche modo arrivano in una forma emotivamente più coinvolgente la lettrice. E quindi la domanda su Gramsci, il motivo per cui è su questo banchetto, al di là delle novità e delle ultime pubblicazioni, è semplicemente che è stata un'esca, un amo che mi ha fatto avvicinare al mondo di Gianluca Costantini, e quindi ho il piacere di raccontarvelo oggi e di trasmettervelo. Se a questo punto la durata del talk prevede, ve lo dico, delle domande, l'interazione, io sarei proprio contenta anzi di inaugurare e di rompere questo schema che abbiamo creato noi voi con qualche domanda e con una partecipazione più diretta del pubblico. Abbiamo concepito questi talk proprio per questo motivo, perché fossero un modo per entrare in comunicazione con gli autori, appunto, in un modo un po' un pelino più intimo, anche qui uso questa parola, sicuramente più spontaneo. Quindi interrompetemi in qualsiasi momento, anzi io mi taccio e faccio partire questo silenzio imbarazzantissimo che arriva ogni volta alle presentazioni e a cui non si pone rimedio, a meno che qualcuno di voi non intervenga subito e non dica... guarda, me lo sono proprio chiamato, puoi venire a prendere il microfono per favore, Renato? Grazie.
Certo. Allora, è un piacere, così ti levo dal mio imbarazzo. Elisabetta, buonasera. No, prego, insomma. Okay. È un piacere. Allora, io ricordo, a proposito del mondo onirico, è stato solo così vagheggiato, però io tanti anni fa a Lucca mi presi un libro della, forse il tuo primo fumetto, del centro fumetto Andrea Pazienza, c'era un albo in cui tu raccontavi con uno stile molto moresco, sì, appunto, una storia d'amore, e lo presi, lo colleziono ancora, lo tengo come un lavoro effettivamente già maturo, il tuo stile era molto definito già in quel momento. Poi nel tempo ci hai raccontato qual è stata la conquista della realtà, diciamo, che ti sei affrontato, però c'è sempre appunto i capelli viola oppure il filo spinato, c'è sempre un elemento grafico che è il retaggio della stilizzazione che nasce dal tuo desiderio onirico, fantastico, originario. E quindi prima questo, diciamo, come cerchi di conciliare la semplicità del tratto, come diceva anche Elisabetta, che in qualche maniera è anche una scelta morale sulla realtà, no? Più si asciutti sulla realtà, meno si altera. E quindi il rapporto tra questa asciuttezza, però anche non rinunciare all'efficacia grafica, alla potenza grafica, perché poi questo probabilmente ti ha portato anche in questa strana posizione contemporanea di aver creato un'icona, perché Patrick Zaki è un'icona anche per il tuo disegno, e questo è interessantissimo, cioè sentirsi creatori di un'icona. E questa è anche un'altra domanda, cioè cercare di capire che senso di responsabilità hai avuto nel momento in cui uscì. Il disegno l'hai fatto in un'occasione, poi l'hai visto attaccato nei comuni in giro di tutta Italia e dici: ma no, quello l'ho fatto io, quello rivedi, io non l'ho fatto io. E ha una potenza incredibile. Il lavoro di Gianluca Costantini oggi ci racconta ancora come il disegno può essere potente. Nel mondo della comunicazione, spesso audiovisiva e fotografica, spesso il disegno, il fumetto, dice sì, facciamogli fare il disegno perché è un po' più editorialmente un po' più raffinato. Invece no, il lavoro di Gianluca dimostra come ha una sua autonomia comunicativa. E sarebbe interessante avere il tuo punto di vista su questo, perché tu questo lo fai in maniera molto consapevole.
Domanda difficile. quando facevo quei disegni, come ha raccontato lui, erano gli anni 90. Prima di tutto bisogna ricordare che negli anni 90 non c'era niente di digitale. Quindi la ricerca che io feci in quegli anni era una ricerca ossessiva della perfezione del segno, della perfezione del disegno originale, della bellezza del segno, del tratto. Quei disegni si rifacevano molto al miniaturismo, di tutto il Medio Oriente, alla grafica giapponese, ma si rifacevano anche proprio alla calligrafia araba, quindi al segno della calligrafia. Come sapete, nei paesi del Medio Oriente si disegna con la scrittura, si fanno figure anche animali, decorazioni scrivendo però. Quello è il modo di tracciare il segno, c'era già in quei lavori così pieni del mio, la mia adolescenza, che si sono svuotati della decorazione ed è rimasto solo il segno alla fine. Quindi i disegni che dopo ho fatto, quelli che faccio anche adesso, sono sempre dei disegni molto puliti, quindi calligrafici, che devono avere comunque, anche nella terribile magari cosa che raccontano, una bellezza estetica, un segno affascinante per quanto mi riguarda, una ricerca estetica. E poi questa ricerca estetica del segno si è poi dovuta anche abituare alla visualizzazione degli schermi col tempo, no? Quindi questi segni sono segni anche pensati proprio per la luminosità di uno schermo. Quindi il mio segno si adatterà sempre meglio col tempo alla tecnologia stessa. Quindi questi disegni, come quelli di Patrick, che sono semplicissimi perché sono disegni fatti in 5 minuti, perché non c'è tempo per pensare in casi dei diritti umani fare una ricerca artistica. Il disegno deve essere pronto, usato nell'immediato, perché domani è troppo tardi. Quindi il disegno si è anche velocizzato molto di più, come un'azione. Cioè, disegna qui questo ragazzo, disegnato, fine. Poi magari ogni volta ci si aggiunge una simbologia, un carattere, qualcosa nel disegno in più, oltre alla sua fisionomia, che può derivare dalla mia ricerca che avevo del simbolo, della decorazione, di tutto quello che mettevo in quelle tavole estremamente complesse degli anni 90. Quindi questi disegni invece sono disegni che dovete riempire voi quando guardate la storia di Patrick. Quando guardate il disegno di Patrick, la gente lo riempie di contenuti, ma è semplicemente un disegno, proprio un ritratto di Patrick, dove lui è molto sereno, dove ha un filo spinato che lo attorciglia, che quindi è un simbolo di confinamento, di ferita, di proprietà, ha tanti significati il filo spinato, di ferita continua senza ucciderti, che gli dà qualcosa in più. Lui è sereno dentro a questo filo spinato. Il filo spinato non l'avevo mai usato prima di allora, è un caso che sia stato usato in quel giorno, però non è un caso il modo in cui è stato fatto il disegno, perché avevo fatto altre migliaia di ritratti di persone che avevano subito la stessa cosa, quindi sapevo come andava ritratto quel ragazzo in quel momento. Era tecnica anche quella, tecnica di pratica di tanti anni di disegno. quindi il disegno può andare prima perché ce ne sono fatti tanti prima, non è che uno può nascere così. Quindi questo disegno, come tanti altri, hanno incredibilmente questa, sono empatici per le persone. Quando mi guardano piccoli o 30 metri, come è successo in Piazza Maggiore a Bologna, li commuove, li avvicina, anche se sono dei semplici facce. Perché sono, ormai io faccio facce, ormai sono un ritrattista più che un attimo. Però l'importante è che le persone li usino poi. Questo, il mio scopo è questo. Quindi lo scopo è che il disegno è bello sullo schermo, è bello stampato su un libro, ma poi è bello se una persona lo porta in piazza su un cartello, o lo porta su una maglia, o lo ridisegna, che è una cosa che amo moltissimo, che quelli che rifanno il disegno su un muro, su un cartello, su un pannello per una manifestazione. Ho delle bellissime manifestazioni in Turchia dove la gente ha ridisegnato i miei disegni per la manifestazione perché non avevano i soldi per stamparli, quindi li rifanno. Queste sono le cose che mi danno più soddisfazione. Per me l'opera completa è proprio la foto di queste persone che hanno il disegno in mano o che lo stanno usando, o una piazza con quel disegno, un aquilone con quel disegno. Queste sono le cose che mi danno soddisfazione.
Allora, io aggiungo solo, cioè, aggiungere veramente poco, si starebbe qui ad ascoltarlo a lungo, ma abbiamo anche una scaletta bella serrata. Aggiungo soltanto che se volete godere dal vivo di un disegno di Gianluca Costantini, potete continuare questa esperienza al Museo Gastromediano, sul muro di cinta, esposta 3 display di 3 x 1 all'esterno, fate una bella passeggiata all'ombra. Vi sconsiglio di andare nelle ore calde della giornata, non vorrei avervi sulla coscienza, di fare una bella passeggiata e di vedere anche il pezzo di opera realizzato da Gianluca Costantini, che ha un titolo emblematico e che parla, il tema di questa manifestazione è il mare, è stato un tema fortemente voluto dal direttore del Polo Bibliomuseale, De Luca, che il mare è il filo conduttore di tutto quello che è questo progetto. Questo progetto è formazione alle biblioteche, formazione ai laboratori nelle scuole, il progetto si è sviluppato nell'arco di un anno, è difficile anche riassumerlo, ormai io lo faccio in automatico, ma è veramente un progetto complesso quello che abbiamo messo in campo. È una mostra, Fumetti dal mare è una parte, un pezzo di quel progetto, un pezzo di quella mostra è del nostro Gianluca Costantini, che è stato con noi questo pomeriggio, e quindi la partecipazione e la presenza e il viaggio di Gianluca Costantini a Lecce continua sul muro di cinta del Museo Gastromediano, e la sua opera si chiama, parlavamo di mare,
non mi ricordo.
Vabbè, il titolo gliel'ho chiesto proprio 4 giorni prima.
Era una frase.
È una frase estratta dal fumetto, che dice sostanzialmente così: tutti fuori sono tutti clandestini. E uno, quando pensa che questa frase possa essere usata oggi in chiave contemporanea, pensa che possa essere attribuita a chi viene da fuori in Italia, no? Perché abbiamo un pochino questa tendenza a pensare che siamo noi oggi quelli che diciamo agli altri tutti fuori. Non noi personalmente, però a volte, e anche nel disegno politico del nostro paese, è stato chiaro e manifesto che ci sia stato questo tentativo di dire a qualcun altro tutti fuori. In realtà Gianluca ha fatto un esercizio molto molto interessante, cioè ci ha restituito nella sua opera un momento, con il suo stile inconfondibile, in cui quegli altri eravamo proprio noi italiani. Quindi vi consiglio di andare a fare una passeggiata e di vedere anche come Gianluca ha rielaborato questo tema del mare e ce lo ha restituito nella sua chiave inconfondibile, merita assolutamente. Tutti fuori erano noi italiani, o gli albanesi o i greci, che sono poi i popoli protagonisti della sua opera. In questo caso sono tutti i popoli del mondo che cercano il posto, il loro posto nel mondo, viaggiando, andando e lasciandosi alle spalle anche delle storie. Quindi un'opera veramente coinvolgente, bellissima. Ti ringraziamo, ti ringrazio pubblicamente per averla anche qui realizzata a Lecce.
Dal Mare Comics Festival.